sicuri e contenti.
E allora, sicuri e contenti, buonasera e grazie a Stefano Guarnieri che è qui con noi.
Grazie a voi, buonasera agli ascoltatori. E,
naturalmente Stefano è il papà di Lorenzo Guarnieri, che è un giovane 17enne trucidato da una persona peraltro sotto effetto di stupefacenti, alcol sulle strade di Firenze. E, quindi è una persona a cui volevo chiedere innanzitutto come ci si sente nel momento in cui, poi arriveremo al libro che è scritto da poco, come ci si sente nel momento in cui si entra nei panni di una vittima?
Beh, sicuramente essendo una vittima di reato, perché quello ovviamente di Lorenzo è stato un omicidio stradale, quindi è stato ucciso da un guidatore ubriaco e drogato, in quel momento lì sei veramente molto debole, sei sotto, come dire, la situazione, il mondo di fronte a te sembra insormontabile anche per le piccole cose, e credo sia abbastanza anche semplice immaginarsi cosa voglia dire, insomma, poi alla fine veramente è difficile poi spiegarlo, ma credo sia semplice immaginarsi cosa voglia dire perdere un caro in una situazione di questo tipo qui, perché queste morti sono tremende, perché hanno quelle tutte le caratteristiche delle morti più complesse e più difficili: sono inaspettate, sono giovani, sono violente e soprattutto sono evitabili, e questo la rende veramente complessa per la famiglia da poter essere gestita.
Il caso di Lorenzo lo ricordiamo tutti, perché aveva 17 anni e mezzo, fu ucciso nella notte del 2 giugno 2010.
Sì, esatto.
Com'è andato il processo alla persona?
Ma il processo è terminato nel 2013, mi sembra, quindi la persona all'epoca fu condannata a 2 anni e 8 mesi, e quindi praticamente niente, non si è mai fatto neanche un giorno di privazione della libertà, quindi non ha ricevuto nessuna pena sostanzialmente. Avrà fatto un po', come dico sempre, di servizio sociale, come facciamo noi ovviamente con l'associazione, perché fare servizi sociali a volte è difficile anche prenderli come pena, insomma, in realtà è una cosa bella riuscire a lavorare per gli altri.
E dall'esperienza di Lorenzo è nata anche, è stato una delle associazioni, uno dei casi che ha portato poi alla legge sull'omicidio stradale, appunto, che dovrebbe cambiare un po' le carte in tavola da questo punto di vista. Però dicevamo prima, ancora non ci sono le statistiche per capire dal punto di vista della pena, no, cosa effettivamente è andata a cambiare.
Beh, ancora presto, perché ovviamente essendo entrata in vigore a metà del 2016, poi i primi processi adesso sono ancora in primo grado, quindi bisogna aspettare che arrivino fino alla fine, insomma, per capire poi effettivamente se le sanzioni sono più elevate, ma soprattutto, diciamo, se possa servire a queste persone a capire che quello che hanno fatto è molto grave. Diciamo, le prime cose che possiamo vedere da un punto di vista positivo, se vogliamo, sono la riduzione degli episodi di pirateria. Quelli le possiamo vedere perché comunque, diciamo, pur essendo sempre molto elevati, si sono per la prima volta ridotti, quindi, diciamo, c'è una riduzione delle persone che scappano, perché in questo caso scappare significa veramente avere delle conseguenze molto elevate. Allo stesso tempo, insomma, dobbiamo ovviamente valutarla nel tempo e capire quali sono eventuali aggiustamenti da fare. Però di norma un altro aspetto positivo è che le indagini sono molto più accurate, quindi, diciamo, dal momento in cui è entrata la legge il reato si è alzato come priorità, e vediamo che comunque dove ci sono, soprattutto qui in zona, insomma, quello che possiamo seguire, le indagini da parte della polizia municipale o da parte dei carabinieri, da parte della polizia stradale, sono sicuramente fatte con una maggiore attenzione, quindi, diciamo, ha alzato quella che è la priorità del reato.
Veniamo al libro, che facciamo vedere anche a favore di telecamera, perché siamo in diretta Facebook, come dicevamo. Il torto di essere vittime è un libro uscito da pochissimo, praticamente da una settimana.
Sì.
E qui, già nel titolo, questa parola vittima, che nel nostro ordinamento compare molto poco, ai noi.
Sì, no, noi volevamo raccontare un po', perché quello che dicevo prima è molto semplice per tutti capire il dolore che si ha perdendo un caro. Diciamo che era difficile, incomprensibile, non lo sapevamo prima, capire il percorso che noi, le vittime di reato, devono fare dopo che accade un reato e perdi un caro. E è un percorso che va dal momento in cui vedi il corpo di tuo figlio, alla restituzione degli oggetti personali, a successivamente ad avere il processo, alle indagini, tutti gli aspetti, all'assicurazione che vengono dopo, che è un percorso in salita terribile per una vittima, dove questa vittima si trova sola ad affrontare delle situazioni che sarebbero difficili per qualunque persona in condizioni normali, e in realtà sei in condizioni biologicamente molto più deboli. E quindi noi abbiamo pensato di cercare di provare a capire che cosa si poteva fare di diverso. E lo raccontiamo un po' in questo libro, perché alcune cose diverse sono state fatte. Per esempio, dal punto di vista della polizia stradale, è stato fatto un progetto che si chiama Progetto Chirone, dove sono state fatte delle linee guida per il trattamento delle vittime. Quindi, grazie anche al nostro aiuto, ma grazie all'aiuto della facoltà di psicologia dell'Università della Sapienza, sono state fatte linee guida per trattare al meglio le persone che si trovano in questa situazione. Qualcosa è stato fatto anche grazie attraverso le assicurazioni. C'è un pronto soccorso psicologico che è attivo su 4 città italiane, quindi fra le quali c'è Firenze, Milano, Roma e Campobasso, e ad oggi sono stati fatti 180 casi. Quindi cose molto reali che funzionano, perché diciamo, quando ti trovi a affrontare questo percorso, se hai una persona che ti aiuta anche da un punto di vista psicologico, sicuramente è un supporto che deve essere fatto.
Ma la questione della vittima è una questione centrale anche proprio nel nostro ordinamento giuridico e processuale, no? Perché
esatto. È lì un po' il punto che noi tocchiamo, diciamo, al di là delle cose buone fatte, ce ne sono anche tante purtroppo ancora non fatte. E questo riguarda molto il ruolo della vittima all'interno del processo, quindi riguarda sia la magistratura sia gli avvocati.
Perché la vittima, praticamente in Italia, voi avete fatto questa statistica, tu hai fatto questa statistica, sì, no? Per cui praticamente il codice di procedura penale, la frequenza più alta, la parola frequenza più alta è giudice, 1033 esatto. Volte, poi pubblico ministero 602, sentenza 450, imputato 428, e vittima?
E vittima c'è una volta sola, infatti questo l'abbiamo notato. Perché non pensiamo che né i giudici né gli avvocati siano persone cattive, cioè non è che stiamo parlando della qualità delle persone, stiamo parlando di una procedura che non prevede la vittima.
Un sistema
che non prevede la vittima, è stato costruito così, quindi la vittima non esiste all'interno del processo penale. Come parlavamo prima, esiste la Costituzione.
Al punto tale che il pubblico ministero può anche non sentirla.
Può non sentirla la vittima, può farne a meno di interrogare la vittima, perché, o interrogare i familiari delle vittime per capire
ovviamente
quali erano i suoi elementi. E questo lo riteniamo profondamente ingiusto, perché noi odiamo quella parola, noi ci siamo costituiti parte civile proprio per poter assistere al processo, perché volevamo essere presenti lì almeno come parte civile, però non potevamo parlare, non avevamo diritto di parola. E in realtà quando ti uccidono un figlio, tu non, cioè parte civile, tu sei parte lesa, sei parte etica, sei parte morale, sei parte di tutto, non sei parte civile. La parte civile è il meno, il più è il riconoscimento da parte dello Stato, della magistratura e degli avvocati della tua presenza come vittima per tutto quello che hai sofferto. E devo dire, ci viene incontro in questo poi la comunità europea, che fortunatamente esiste e fortunatamente ci dà anche tutta una serie di diritti che magari non avremmo avuto, e fra questi c'è una legislazione del 2012, la 29 del 2012, che indica quali sono i diritti minimi delle vittime di reato. E questa è stata recepita solo parzialmente in Italia nel 2015. Ad esempio, non è stato recepito il fatto che sia i giudici che i procuratori che gli avvocati debbano essere formati sul trattamento delle vittime, cioè io devo essere in grado di trattare le vittime, e mentre spesso, molte volte, sia nel nostro caso sia in casi che mi riportano, purtroppo c'è una forma di cinismo all'interno dei tribunali che fa sì che le vittime non vengano ignorate o addirittura vengano anche trattate male, perché magari non fanno parte di quel,
perché diciamo un orizzonte culturale per certi versi sconosciuto,
certi,
no?
Esatto,
quindi
non le prevede,
se non c'è
prevede
un'applicazione umana del soggetto, esatto, che interviene, esatto, il sistema va da un'altra parte.
Riconosce.
Voi fate delle proposte,
sì,
no,
noi
per
vogliamo
questo
proprio, insomma, in questo senso, dopo diciamo la proposta dell'omicidio stradale, provare a cambiare un paio di regole per dare un segnale simbolico, assolutamente, insomma, perché noi riteniamo molto che la simbologia sia importante. E sono regole copiate dall'Inghilterra, cioè non sono inventate da noi, esistono già in altri ordinamenti proprio per dare un ruolo alle vittime. E queste regole sono: una, che il pubblico ministero in fase di indagine abbia l'obbligo di parlare con le vittime. Noi abbiamo provato più volte a parlare col pubblico ministero che seguiva l'omicidio di Lorenzo, non ci siamo mai riusciti, ma non solo noi, in tanti altri casi, in alcuni casi accettano, in altri no. Quindi questo non vogliamo che dipenda dalla persona, ma vogliamo che ci sia un obbligo da parte dell'investigatore, che è ufficiale, che è il pubblico ministero, di parlare con le vittime. Questo per due motivi: uno, perché riconosce il ruolo di vittima, e l'altro perché crediamo anche che la vittima abbia delle informazioni molto importanti da poter essere condivise al fine dell'indagine. E l'altro aspetto invece riguarda proprio la possibilità per la vittima, nel caso in cui la vittima ad esempio sia una vittima di violenza sessuale, oppure per i familiari delle vittime, nel caso in cui la vittima sia deceduta, di indicare una, quella che si chiama la dichiarazione ufficiale della vittima, in inglese si chiama Victim Personal Statement, dove vengono raccontate sostanzialmente i sentimenti della vittima, cosa la famiglia ha provato, come si trova dopo, cioè quali sono le cose che hanno colpito e che hanno cambiato la comunità. Questo per umanizzare all'interno del processo la presenza della vittima e far sì che questa faccia parte in maniera obbligatoria, ovviamente è una facoltà che la vittima può avere, se può decidere di non farlo non lo fa, all'interno del processo. E in Inghilterra viene anche letta in giudizio, quindi si dà in questo modo un ruolo all'interno del processo alla vittima. E
questo ed è molto importante, perché cambia la cultura, anche un fatto simbolico molto importante, perché per, diciamo, determina l'obbligatorietà della presenza della vittima, esatto, di chi per lui all'interno del processo, perché altrimenti rimaniamo
in disparte e l'obiettivo finale è quello di eliminare questa forma, come dire, di routine o di cinismo che c'è, che può accadere, non sempre ovviamente, mai generalizzare, io non ce l'ho con le categorie, ma ce l'ho con gli esempi, in alcuni esempi in cui diventa un fascicolo. E in realtà, insomma, un omicidio o comunque una violenza non è un fascicolo, c'è una persona che è stata privata del proprio diritto più importante, che è il diritto alla vita, oppure privata di altri diritti che sono altrettanto importanti, come quello alla sessualità o al vivere una vita serena. Quindi è bene che questo venga fuori, insomma. Ovviamente questo in maniera ufficiale, quindi non si dice di togliere niente alla tutela dell'imputato, quindi nel momento in cui si fa la dichiarazione diventa ufficiale, quindi come tale può essere sottoposta a falsa testimonianza o può essere utilizzata dall'imputato sotto sua forma, quindi diventa una dichiarazione processuale come se fosse una testimonianza a tutti gli effetti. Quindi chiaramente chi la fa rischia, se dice delle cose che non sono vere, ovviamente, insomma, diventa, chiaro, una testimonianza, insomma.
Chiudiamo un minuto sull'attività dell'associazione, che è nata nel 2010, quindi subito dopo la morte di Lorenzo. Quali sono i progetti che state seguendo?
Ma noi stiamo seguendo, essenzialmente siamo sempre su due filoni, quindi il filone principale è quello della parte di prevenzione, quindi la parte di educazione, quindi lavoriamo molto sulle scuole, sulle aziende e sullo sport, quindi facendo e provando a fare educazione stradale in maniera tale da passare un messaggio che è molto semplice, che la cosa più pericolosa che ognuno di noi fa ogni giorno in assoluto è andare sulla strada. Quindi se noi siamo consci di questo, poi dobbiamo ovviamente avere le contromisure. E l'altro aspetto è quello di seguire poi, quando questo accade, le vittime. Le possiamo seguire in tanti modi, sia ovviamente con il libro, ma le possiamo seguire attraverso il pronto soccorso psicologico, oppure aiutandole in maniera economica quando questo è possibile, come facciamo ad esempio con le vittime di lesioni cerebrali acquisite, e quindi dando la possibilità poi eventualmente attraverso l'ausilio di meccanismi, di oggetti, di macchinari, di lavoro, di poter rientrare il più possibile ad avere una vita normale.
Grazie a Stefano Guarnieri. A il torto spazio. Di essere vittime è il libro, lo vediamo un'ultima volta in diretta Facebook, e naturalmente in bocca al lupo per tutto quello
grazie
che fate.
Grazie tanto a voi, grazie agli ascoltatori.
Torniamo dopo con le notizie.
Sicuri e contenti. Sottocosto.online, il sito dove comprare sottocosto i prodotti dell'industria.